Il signor procuratore la prega di attendere. Maigret si ritrovò seduto all'estremità di una dura panca nel corridoio polveroso del Palazzo di Giustizia di Caen, lungo il quale, di tanto in tanto, passavano avvocati in toga, le cui maniche sventolavano come ali di anatroccoli. Erano le 10. Quella mattina Maigret, che aveva lasciato la moglie a Parigi e alloggiava presso una famiglia di brava gente, aveva ricevuto, tramite un poliziotto, una convocazione piuttosto perentoria da parte del procuratore, che lo pregava di presentarsi nel suo ufficio alle 10 in punto. Alle 10:10 il commissario si alzò dalla panca e si avvicinò all'usciere. «C'è qualcuno nell'ufficio del procuratore?» «Sì». «Sa dirmi se ne avrà per molto?»
«Penso di sì. E dentro dalle 9:30 è il signor Deligeard».
Un curioso sorriso affiorò sulle labbra di Maigret, che non si fece più scrupoli a caricare la pipa. Ogni volta che passava davanti alla porta imbottita sentiva un brusio di voci e ogni volta gli si disegnava sulle labbra lo stesso sorriso. Finalmente, quando erano ormai le 10:30, il trillo di un campanello chiamò l'usciere, che tornò annunciando:
«Il signor procuratore la attende».
Philippe Deligeard non era uscito. Maigret si ficcò in tasca la pipa rovente ed entrò con una goffaggine in parte voluta. In certe occasioni, soprattutto quando era di ottimo umore, gli piaceva far la parte del sempliciotto. E allora sembrava più grosso, maldestro, cui mancava solo un bel paio di baffoni. «I miei omaggi, signor procuratore. Buongiorno, signor Deligeard».
«Chiuda la porta, commissario. Venga avanti. Lei mi sta mettendo in una situazione estremamente delicata e spiacevole. Che cosa le avevo raccomandato ieri?»
«La prudenza, signor procuratore, la prudenza».
«E non le avevo anche detto che non prestavo alcuna fede alle dicerie di quella ragazza, quella Cécile, che mi dà più che mai l'impressione di essere un intrigante?»
«Ah, mi ha detto in ogni caso che il signor Deligeard è un personaggio importante qui in città e che quindi bisognava usare dei riguardi nei suoi confronti». E Maigret, sorridendo amabilmente, lanciò un'occhiatina verso Philippe, il quale, vestito a lutto, aveva un aspetto ancora più solenne del magistrato. Affettava la più totale disinvoltura, evitava di voltarsi verso il commissario e restava in attesa con l'aria di dire: «Adesso vedrà». Il procuratore, invece, guardava con durezza il commissario, la cui ironia non gli sfuggiva affatto, e sembrava sul punto di esplodere.
«Si sieda, la smetta di muoversi. Detesto la gente che non sta ferma mentre le si parla».
«Volentieri, signor procuratore».
«Dove si trovava ieri verso le 9?»
«Verso le 9? Aspetti, probabilmente ero a casa del signor Deligeard».
«Cosa intende lei per essere a casa di qualcuno?»
«Che ero dentro quella casa, ovviamente».
«Questo è chiaro, ma ci è andato all'insaputa del proprietario, vale a dire in modo fraudolento, visto che non le è stato fornito alcun mandato di perquisizione».
«Avevo qualche domanda da fare ai domestici».
«È appunto ciò che le contesto, nonché la ragione per il quale il qui presente signor Deligeard sporge denuncia. E questa denuncia io sono obbligato ad accoglierla, perché lei ha oltrepassato i limiti delle sue facoltà. Va bene interrogare i domestici, ma non senza avvertire il padrone, mi pare evidente. Lei mi capisce, vero commissario?»
«Naturalmente, signor procuratore». E Maigret si concesse il perfido piacere di abbassare umilmente gli occhi come un piccolo funzionario colto in fallo.
«E non è tutto. E il resto è molto più grave, talmente grave che ancora non so quali provvedimenti prenderanno le alte sfere nei suoi riguardi. Dopo aver ascoltato con compiacimento e oserei dire fomentato i pettegolezzi della servitù, lei è uscito dalla casa, ma subito dopo ci è rientrato da un'altra porta. Suppongo che non lo negherà, vero?»
«Purtroppo no, signor procuratore».
«Con quale chiave ha aperto la porta del giardino? Gliel'ha per caso data Cécile Ledroux? Suppesi bene le conseguenze della sua risposta».
«Non ce l'avevo la chiave di quella porta. A dire il vero, non pensavo di entrare nel giardino, volevo semplicemente capire come avevano introdotto il cadavere.
Cosa dice? Il procuratore era balzato in piedi e insieme a lui Philippe.
Entrambi erano impalliditi, ma certamente per ragioni diverse.
Ah, le spiegherò fra breve, se vuole. Per quanto riguarda la porta, ho constatato che la serratura era di una semplicità elementare e un normalissimo passepartout poteva aprirla senza problemi. Ho deciso di fare io stesso la prova. Era buio, il giardino era deserto. Mi sono accorto che il garage non era lontano e, non volendo disturbare il signor Deligiard per così poco, soprattutto in tali dolorose circostanze, sono andato in cerca delle tracce di fango di cui mi aveva fatto cenno Arsène.
Il procuratore aggrottò la fronte ormai inquieto. Philippe, con i guanti in mano, cercò di intervenire, ma il commissario non gliele lasciò il tempo.
Tutto qui, mi rendo conto di aver commesso un errore. Le chiedo scusa e cercherò di dare tutte le spiegazioni del caso.
Presto fatto, siamo di fronte a un'effrazione bella e buona, un commissario della squadra mobile che si permette di...
Mi dispiace, signor procuratore, ma davvero, se solo avessi saputo di non disturbare il signor Deligiard, cui avevano appena portato sulla tisana, mi sarei fatto annunciare per rivolgergli qualche domanda.
Basta così. Aggiungo che non mi piace il tono beffardo che lei si ritiene autorizzato ad assumere. Trasmetterò oggi stesso al Ministero la denuncia del signor Deligiard e resta inteso che le proibisco di occuparsi di questo caso che si è preso fin troppo a cuore. Signor Deligiard, penso di aver esaudito come potevo le sue richieste e che, fino a nuovo ordine, possiamo considerare chiuso l'incidente.
La ringrazio, signor procuratore. Di fronte a tanta insolenza proprio non potevo, se non altro per il buon nome della polizia.
E si fece avanti per stringere la mano del magistrato che si apprestava ad accompagnarlo alla porta.
Grazie e a presto.
Comunque domani sarò ai funerali e... All'improvviso si udì la voce pacata di Maigret che diceva:
Signor Procuratore della Repubblica, se permette, vorrei fare una domanda, una sola a quest'uomo. Di nuovo il procuratore aggrottò la fronte. Deligiard si bloccò sulla soglia e Maigret mormorò: Potrebbe dirmi se andrà ai funerali di Caroline? Il procuratore rimase attonito nel constatare l'effetto di quelle parole. In un istante Philippe cambiò faccia, perse il controllo di sé, lasciò cadere i guanti e sembrò sul punto di saltare al collo del commissario. Maigret, sempre flemmatico, troppo flemmatico, richiuse la porta. Come vede, non abbiamo ancora finito. Mi rincresce, ma temo che dovrò trattenerla a lungo.
Commissario, azzardò il procuratore,
non si preoccupi e non creda che con questa Caroline io stia per sollevare, come dicono i giornali, il velo della vita privata. Non si tratta né di una mantenuta, né di un'operaia sedotta dal signor Deligiard, ma solo della sua vecchia balia.
La prego di spiegarsi meglio.
Meglio che posso senza abusare del suo tempo, e considerato che non sono in grado di portarla sul luogo dei fatti. Se è d'accordo, comincerei con il mistero dell'azzurro e del giallo, che è alla base delle mie scoperte, anzi, che ha confermato i miei sospetti. Non guardi verso la porta, signor Deligiard, sa bene che è inutile.
«Sto aspettando!» sospirò nervosamente il procuratore giocherellando con un tagliacarte.
«Deve sapere che al secondo piano della casa di Rue de Récollet la signora Josephine Croisier occupava la stanza di sinistra chiamata Stanza Luigi XIV, la cui tappezzeria è azzurro pallido. Pochi minuti prima delle 5, Josephine Croisier è in ottima salute, torna a casa, scambia qualche battuta con il cameriere e sale in camera sua, vale a dire nella stanza azzurra. Ora, quando alle 5:10 arriva il medico che era stato chiamato per telefono, il dottor Lievin, lo fanno entrare nella stanza di destra, quella in stile reggenza, che è di un giallo squillante. E in questa stanza, trova la povera vecchia signora, che non solo è già morta, ma è anche già senza abiti, in camicia da notte. E intorno a lei non vi è traccia del disordine che di solito si crea quando ci si spoglia in fretta.
Che ne pensa di questo arcano, signor procuratore?
Continui, rispose seccamente il magistrato.
Ma non si tratta dell'unico mistero.
Eccone un altro.
Il giovane dottor Lievin, che si è appena trasferito nel quartiere e visita la povera gente per 10 franchi, viene preferito a ogni altro medico e convocato nella lussuosa residenza dei Deligiard.
Lievin constata che il decesso risale alle 4:20 circa. Chi mente? Il dottore o il cameriere che ha visto rientrare la signora Croisier poco prima delle 5?
E in tal caso mente anche il dentista, il quale afferma che alle 4:20 la vecchia signora di Bayeux si trovava nel suo studio?
Non capisco.
Vedrà che tra breve capirà. Neanche io ho capito subito. E non ho capito nemmeno perché quel giorno, pur essendo uscito di casa prima del solito, il signor Deligiard si è arrivato al circolo alle 5:15, tanto che i suoi abituali compagni di tavolo, spazientiti, stavano per scegliersi un altro giocatore.
Uno cammina più o meno in fretta.
Era la voce del procuratore, perché Deligiard, livido, si era irrigidito come una statua.
Allora, signor procuratore, risponda a questa domanda. Il signor Philippe è appena arrivato quando il suo cameriere gli telefona per dirgli che la zia ha avuto un attacco di cuore. Il cameriere non aggiunge altro, perché è tutto quello che sa. Eppure il signor Deligiard torna nel salone da gioco, visibilmente sconvolto, e annuncia che sua zia è appena morta.
Il procuratore lanciò a Filippo uno sguardo piuttosto feroce, ma quello continuava a restare immobile e teneva gli occhi bassi.
E ora alcune domande secondarie alla rinfusa.
Perché proprio quel giorno il signor Deligiard lascia libero l'autista con la scusa che avrà bisogno di lui tutti i giorni della settimana seguente? Per caso? Ammettiamolo pure. Ma perché esce in macchina alle 2 del pomeriggio senza poi rimetterla nel garage? Dove va sua moglie dalle 2 alle 3?
A trovare una persona malata, replicò subito Philippe.
A trovare Caroline, esatto, che abita in periferia, il che spiega le tracce di fango. E posso provare che le tracce provengono proprio da lì, o più precisamente dalla fornace da calce che si trova di fronte a quella casa.
Con un gesto in apparenza automatico, ma che nasceva probabilmente da un impulso perfido, Maigret si mise a caricare la pipa, misurando a grandi passi l'ufficio.
Siamo in presenza, signor procuratore, di uno dei delitti più ignobili che io abbia visto, e nello stesso tempo di un delitto quasi perfetto. Per spiegarmi bene, devo farle percorrere rapidamente il cammino che ho seguito io. Philippe Deligiard, che non ha mai fatto nulla in vita sua se non sposare una donna ricca, spendere, espandere e concludere affari tanto sconsiderati da perdere tutta la sua fortuna, già da 3 anni è ridotto sul lastrico e la sua unica risorsa è la zia, che rifiuta di aiutarlo. Più chiaro di così.
Il signor Deligiard non potrà smentirmi se aggiungo che certi giorni, nonostante l'elevato tenore di vita che si ostina a condurre, gli è capitato di non avere in tasca nemmeno un biglietto da 100 franchi. Al punto che diverse volte sono stati sul punto di bloccargli le forniture di gas e di elettricità.
Alla sua età uno non impara un mestiere. Non si cambia stile di vita dall'oggi al domani. La zia è avanti con gli anni. Quella ragazza, Cécile Ledru, potrebbe rappresentare una minaccia. Ma la zia non diserederà il nipote, tanto più che è la stessa Cécile a opporsi. Del resto, Philippe prende le sue precauzioni, rivelando alla vecchia signora che la ragazza non è un angioletto, perché ogni notte riceve un amante in casa della sua protettrice. Mi segue, signor procuratore? Stando così le cose, il delitto in pratica
è già deciso. Si impone. Perché i Deligiar non debbano dire addio alla vita che amano, occorre che Josephine Croisier muoia. Però se far passare qualcuno dalla vita alla morte è abbastanza facile, lo è meno nascondere ai medici la causa del decesso. Soprattutto nel caso ci sia in ballo un'eredità, e a maggior ragione in provincia. Il veleno è pericoloso perché è la prima cosa a cui pensano le male lingue. Lo sanno tutti che i Deligiar sono sul lastrico. Impossibile anche servirsi di una pistola. Il coltello lascia tracce. D'altra parte, se le dessero una spinta giù dalle scale, la signora Croisier è abbastanza robusta da cavarsela. Ripeto che il delitto è virtualmente deciso. Ciò che manca è l'occasione. L'occasione di sopprimere l'anziana signora senza alcun rischio. Ed ecco che all'improvviso l'occasione si presenta. Philippe ha una vecchia balia più o meno dell'età della signora Croisier che vive da sola in una casa di periferia e non ha parenti. La balia, malata di cuore, ha un ennesimo attacco e la coppia va di corsa a trovarla. Sono le 2 del pomeriggio quando i Deligiar rientrano. Un'ora dopo sanno che a Caroline, così si chiama la donna, restano solo un paio d'ore di vita. La disposizione della casa di Rue de Récollet è propizia, ma non bisogna trascurare alcun dettaglio. Dopo poco la signora Deligiar esce di nuovo dalla porta sul retro e torna al capezzale della balia, che verso le 4:20 esala l'ultimo respiro. Philippe invece esce alla sua solita ora, o giusto qualche minuto prima, perché è divorato dall'ansia. Risale in auto all'angolo della strada, torna nell'abitazione di Caroline, carica il corpo in macchina e al contempo riporta a casa la moglie. Tutti e due, sempre attraverso la porta sul retro, introducono il cadavere in casa e lo sistemano nella stanza gialla al secondo piano. Per quanto ne sanno i domestici, la signora Deligiar non è uscita e il marito sta andando al circolo. Invece sono entrambi in casa. Aspettano il ritorno della zia che non può tardare. La zia arriva, entra nella sua stanza, quella azzurra, e viene subito assassinata. Per procurarsi un alibi a Philippe non resta che recarsi al circolo in auto uscendo dalla porta sul retro. Al medico, scelto tra quelli che non conoscono né la casa né Josephine, mostrano il corpo di Caroline, deceduta per cause naturali, come infatti attesta l'atto di morte steso dal dottore. E lo stesso accadrà la sera con il medico dello stato civile. Poi basterà riportare il corpo della balia a casa sua. «Cosa le ha fatto pensare a Caroline?» domandò il procuratore dopo qualche istante di silenzio. «La logica. I due medici non potevano aver esaminato il corpo di Josephine Croisier. Perciò, il giorno dopo, ho comprato il giornale. Ho letto la lista dei decessi. Ero sicuro di trovare il nome di una donna anziana e quando l'ho trovato, ho fatto un'indagine in proposito». I vicini di Caroline hanno notato l'andirivieni dell'auto, ma non ci hanno fatto caso, sapendo che i vecchi padroni della balia andavano a farle visita piuttosto spesso. E va detto che questo è l'unico punto a favore di Philippe Deligiar. Il silenzio era pesante. All'improvviso risuonò un colpo del tagliacarte sulla scrivania e il magistrato chiese con voce incerta: «Confessa Philippe Deligiar?»
Risponderò solo in presenza del mio avvocato.
Formula tradizionale. Deligiar era esangue. Alzandosi vacillò e dovettero dargli un bicchiere d'acqua. L'autopsia della povera Josephine Croisier rivelò innanzitutto che il cuore era in uno stato eccellente e poi che era stata ammazzata in modo maldestro
Prima avevano tentato di strangolarla con un laccio, poi, probabilmente perché si agitava ancora, le avevano sferrato due coltellate nel petto.
«Non posso che congratularmi con lei»,
disse il procuratore a Maigret, accompagnando le sue parole con un sorriso glaciale. «Lei è veramente l'asso che ci avevano descritto. È bene che sappia, però, che i suoi metodi in una piccola città sono quantomeno avventati.
Il che significa che non resterò per molto a Caen, non mi sbaglio?»
«Non posso negare che la ringrazio, signor procuratore. Ma anch'io non mi sentivo molto a mio agio qui. Mia moglie mi aspetta a Parigi. Mi auguro solo che i giudici di questa città non si lascino impressionare dal tenore di vita di quella sporca canaglia di Deligeard e che chiedano la sua testa.» E bofonchiando aggiunse sarcastico: «Così potrà continuare a fare il morto a Bridge.»